Con noi Giuseppe Mazzulli. Qualche giorno fa abbiamo parlato di elezioni amministrative nel nostro programma di approfondimento La Rosa dei Venti. E allora, Mazzulli, buongiorno.
Buongiorno.
Una delle due domande che ho rivolto a voi opinionisti era questa: nel caso l'Emilia cambiasse maggioranza, ci potrebbero essere ripercussioni per il governo Conte? L'Emilia non ha cambiato maggioranza, e allora?
E io avevo risposto a quella domanda dicendo che non sarebbe stato il cambio di maggioranza a determinare una crisi di governo o comunque a una grande difficoltà del governo, ma due altri elementi, e cioè l'evanescenza, la crisi profonda dei 5 Stelle e l'iniziativa di Renzi. I due elementi che minano la stabilità del governo sono questi due elementi. Il primo si è verificato, cioè di fronte
scomparsi.
Allora, di fronte alle elezioni, noi abbiamo avuto una cosa che rafforza il governo e uno che lo indebolisce. Quello che la rafforza è che Salvini ha ripetuto esattamente, cioè analogamente, non diciamo esattamente, l'esperienza dell'altro Matteo. Matteo fa il Matteo Renzi fece la battaglia della vita sulla riforma, con il referendum, e lo perse. Lui ha voluto fare la battaglia della vita sulla conquista dell'Emilia Romagna e l'ha perso. E naturalmente né Renzi, i Mattei sono fatti così, né Renzi né Salvini, una volta perso, dicono va bene,
mi faccio da parte.
No, per carità, continueranno, come ha detto Salvini, fra 20 anni mi ritroverete qui e compagnia bella, e quindi andranno avanti. Però naturalmente hanno le armi spuntate, perché un grande leader politico, sia pure grande demagogo, ma che toglie l'appoggio al governo per andare alle elezioni e si ritrova all'opposizione e non spiega mai perché ha fatto un'operazione così sbagliata, che punta tutto su una regione perché doveva essere la grande vittoria, quella che scompaginava tutto, e perde, è evidentemente ha meno forza di quanto ne aveva prima. Il problema è che in Parlamento la maggioranza relativa del Parlamento
ce l'hanno sempre i 5 Stelle.
Ce l'hanno i 5 Stelle, che sia pure, non è un fatto formale, non è che il Presidente della Repubblica debba prendere atto di questo, cioè le conseguenze della crisi dei 5 Stelle, vista nei risultati elettorali nelle regioni, quindi sono poi due regioni, ma vista soprattutto nei 31 deputati che hanno abbandonato il Movimento 5 Stelle, si traduce, cioè suggerirà un qualche comportamento dei 5 Stelle. Se il comportamento che consiglia i 5 Stelle è un irrigidimento, i problemi diventano molto difficili. Se viceversa dovesse rappresentare un'altra fuga dal Movimento 5 Stelle, ugualmente i problemi diventerebbero difficili. Ma in una situazione di questo genere c'è da considerare che Renzi aspetta il governo al varco per quanto riguarda alcuni provvedimenti. Pensiamo ai provvedimenti sulla giustizia, cioè al famoso discorso della prescrizione. Quindi la valutazione degli uni e degli altri, uno che naturalmente ha formato un partito che non gli ha dato grandi soddisfazioni da un punto di vista numerico e quindi si deve conquistare un protagonismo nelle vicende parlamentari, e l'altro che dopo aver pensato di essere, aver ripetuto fino alla noia di essere il partito che poi alla fine della legislatura avrà un successo enorme perché insomma, hanno fatto cose grandiose che peraltro hanno visto soltanto loro, ecco questi due elementi. Ora c'è un altro elemento di sicurezza per il governo, che è il referendum sul taglio dei parlamentari, che quindi costituisce un elemento in più che non consentirebbe, anche se il governo dovesse in qualche modo dimettersi o non avere la fiducia, ci sarebbe un altro governo per arrivare comunque
alla fine della legislatura.
Comunque al taglio dei parlamentari, perché cioè, al referendum sul taglio dei parlamentari, per il semplicissimo fatto che non si può andare alle elezioni con una legge che ha detto che i parlamentari sono diminuiti di un terzo e fare le elezioni in violazione di quella legge, perché manca ancora il referendum e non è perfezionato il percorso. Quindi credo che la stabilità di governo ci sia, credo che il governo debba ora a questo punto avere la capacità di andare avanti, e questo è il punto interrogativo. Bisogna vedere se le due formazioni diventate più piccole, ma non per quanto riguarda i 5 Stelle, non più piccole a livello parlamentare, sono in grado di trovare un punto di raccordo. Nel panorama generale c'è una grossa sfida al PD. Il PD a questo punto ha retto, per un verso, ha retto anche grazie, questo credo sia legittimo dirlo, anche grazie alla mobilitazione che hanno fatto le sardine, ma le sardine hanno fatto una mobilitazione perché mancava la mobilitazione della sinistra. Quindi insomma è tutto...
Hanno rimesso benzina nel motore?
Sì, ma è una benzina che non che pone un problema enorme al PD. La vittoria dell'Emilia Romagna è avvenuta con la richiesta del candidato, del sindaco, del
presidente uscente,
sì, di non avere i simboli del partito, il che è abbastanza significativo. Quindi sono voti di sinistra, ma che il PD non era in grado, o si riteneva non essere in grado di rappresentare, il che costituisce un grosso problema per il PD, che d'altra parte non lo costituisce da ora, perché da quando il PD ha abbandonato il fatidico 40% non ha dedicato un momento a fare l'analisi del perché è arrivato al 40%, del perché dal 40% è passato al 18%, il che è molto singolare in un partito politico, e quindi è stato più aggrovigliato in vicende interne, Renzi non Renzi, Renzi non c'è ma c'è, determina eccetera eccetera, quindi il PD ha un suo problema molto rilevante, molto importante, che poi è il problema della sinistra, o di come una sinistra nel XXI secolo si deve configurare, non potendo pensare che è la sinistra del secolo scorso, la sinistra di prima del crollo del muro di Berlino, o la sinistra immediatamente dopo il crollo del muro di Berlino. Il mondo è cambiato, bisogna fare i conti con questo mondo.
Questo
un mondo anche difficile.
Questo, Matulli, è quanto succede a sinistra, e per la destra invece Salvini potrebbe avere dei problemi, visto anche che Giorgetti sulla scelta di abbandonare il governo non era stato tanto tenero nei confronti di Salvini?
Dunque, sulla destra Salvini è comunque forte, perché uno che passa dal 4% al 32-33% è comunque un uomo forte. Poi sulla tattica seguita Giorgetti è persona che è più matura di Salvini, perché Giorgetti è noto che è in qualche modo un uomo politicamente, tatticamente, non solo tatticamente, è più informato, è più abile, eccetera. Però Salvini non ha più la grinta nei confronti del popolo italiano, quello che avrebbe scardinato tutto. Ma d'altra parte, questo è stato. I populismi sono fatti così. Cioè, noi abbiamo avuto Berlusconi, che è stato il salvatore, che ha avuto la più grande maggioranza in Parlamento, superiore a quella di De Gasperi. Poi c'è stato Renzi, che sembrava che avesse...
L'astro nascente del calcio italiano.
Sì, ma poi aveva praticamente tutto in mano, insomma. Poi c'è stato Grillo, che ha sparigliato i giochi. Poi dopo Grillo, più sono rilevanti, più sono veloci anche nella discesa. Poi c'è stato questo exploit incredibile di Salvini. Salvini arriva alle elezioni politiche, è arrivato terzo dopo il PD e ha cambiato completamente, ha rovesciato il rapporto con i 5 Stelle. I 5 Stelle avevano superato il 30%, si sono ritrovati al 17-16% prima di queste elezioni, che non voglio dargli un significato, e quell'altro si è trovato al posto di 5 Stelle. Quindi c'è una situazione, però a questo punto ha voluto anche lui, come l'altro Matteo, giocare tutto. Era uno ricco, si era arricchito, è andato al casino, alla roulette, e ha giocato tutto quello che aveva su un numero e non è uscito. E quello è la sua debolezza. Da qui a dire che poi ora ci sarà, naturalmente non certo la rinascita di Berlusconi, e ci sarà una chi guadagna in termini relativi è sicuramente la Meloni, perché la Meloni è una persona che non ha fatto questi exploit, ma ha aumentato gradatamente, con maggiore gradualità, e secondo me ne ha sbagliate poche di mosse. Lei è riuscita a prendere le distanze da Salvini quando c'era da prendere le distanze da Salvini, a condizionarlo, ad essere presente, eccetera, eccetera. Insomma, quindi ci sono dei problemi nella destra che sono meno impellenti di quelli della sinistra, perché poi loro possono sempre dire, la destra può sempre dire, che hanno perso la regione su cui erroneamente Salvini aveva puntato tutto, ma hanno poi riconquistato un'altra regione perché la Calabria non era la loro. Quindi giocavano fuori casa in tutte e due le partite, una l'hanno vinta e una l'hanno persa. Hanno sbagliato a dire che il significato di tutto era
l'Emilia
Romagna, che è quella che hanno perso.
Chiudiamo con una annotazione sulla legge elettorale. Allora, questo paese è sempre alla rincorsa di un qualcosa che probabilmente è vicino ma non lo raggiunge mai. Quando si fece la prima legge maggioritaria non si tenne conto del fatto che già all'epoca c'era una terza forza che stava emergendo. Oggi che questa elezione in due regioni ci riconsegna un'Italia completamente spaccata fra centrodestra e centrosinistra, si parla di legge proporzionale. Ma allora?
No, la legge proporzionale è una legge per non scegliere. Cioè, se non sono capaci di fare una strategia politica, possono rifugiarsi nella proporzionale. Ma se si vuole far politica, bisogna andare ad una qualche forma di maggioritario. Basterebbe solo pensare a cosa ha significato, e parlo una persona che è stato anche critico rispetto a quella legge, per altri motivi, ma le elezioni comunali, cioè dal momento in cui le elezioni comunali sono diventate elezioni dirette del sindaco, le amministrazioni comunali non hanno più conosciuto una crisi. Mentre invece, io me le ricordo, ora i più giovani forse no, ma quando le elezioni eleggevano il consiglio comunale e il consiglio comunale eleggeva il sindaco, e cambiavano i sindaci spesso e volentieri, anche in alcune situazioni anche ogni anno e mezzo, forse anche ogni 7-8 mesi, insomma era una situazione di crisi permanente. Quindi il fatto che la sera uno sappia chi ha vinto, la coalizione che ha vinto, è che poi infatti c'è solo il problema di reggere come coalizione, e questo è un elemento di garanzia. Questo paese, al di là delle alchimie politiche, ha bisogno di ricominciare a crescere, perché sta perdendo terreno rispetto all'Europa. Nonostante che l'Italia sia una potenza economica non secondaria, non possiamo accontentarci del fatto che l'occupazione aumenta, ma guarda caso diminuiscono le ore lavorate. Il che vuol dire che si lavora sempre meno, anche se ci sono più persone che fanno magari part-time involontario, cioè che trovano da fare dei lavoretti, ma lavoretti che poi rendono difficile anche legare il pranzo con la cena. Ma soprattutto noi dobbiamo tenere la posizione che abbiamo sui mercati internazionali per avere poi lo sviluppo che avevamo conosciuto in passato. Insomma. Tutti questi che dicono peste e corna della Prima Repubblica, quando c'è qualcosa che non va, oh, sembra di essere tornato nella Prima Repubblica. La Prima Repubblica è quella in cui si aumentava, la lira aveva avuto l'Oscar delle monete a livello mondiale, avevamo avuto il miracolo economico, ma miracolo economico voleva dire aumentare del 5-6% annuo. Oggi si dice che va bene perché si è cambiato segno, abbiamo aumentato dello 0,1. Ah, dice, si va bene, abbiamo 0-1 e forse quest'altra volta facciamo lo 0-2. Si faceva nella prima Repubblica, si faceva il 5-6%. Quindi è un discorso che ha poco senso. Avevamo talmente poco lavoro all'inizio che la gente andava, emigrava all'estero. Ora poi abbiamo il problema inverso. Quindi tutti questi meriti della prima Repubblica sono diventati, stranamente, incomprensibilmente, il termine di paragone negativo. I costituenti avevano capito una cosa fondamentale, che poi per una serie di giochi strani e forse per anche, ma non misteriosi, nella Costituzione c'era scritto che il sistema elettorale non poteva essere, la legge elettorale non poteva essere sottoposta a referendum. E sono arrivati all'ultima stesura così, quando hanno approvato il testo definitivo, si sono accorti dopo che dalle leggi che non possono essere sottoposte al referendum era stato cancellato, non si sa bene da chi, la legge elettorale. Quindi la legge elettorale è stata soggetta a più referendum proprio perché contro il parere dichiarato dei costituenti, che per un mistero non è apparso nel testo della Costituzione. È questo per dire che è una cosa molto delicata questa. E che poi è anche assurdo che a ogni elezione si cambi legge elettorale, perché questo vuol dire che non è più la regola. Insomma, uno fa una partita, una qualunque partita, le regole sono quelle che possono anche essere cambiate, ma non sono cambiate nel
durante la partita. Matulli, la ringrazio e ci sentiamo ancora in settimana con la Rosa dei Venti. Grazie.
Bene, bene, buona giornata.